Una di quelle cose che succedono quando si fanno tante cose insieme, Alessandra Bozzi, è che tu sei convinto di schiacciare un bottone, schiacci l'altro.
E invece parte la musica, ce l'annulli.
E la musica se ne va. E io mi scuso con i nostri ascoltatori, mi scuso anche con Barbara Morrison and The Legacy, Sweet Home Chicago, che era il brano di cui abbiamo sentito un pezzo, poi brutalmente stroncato dal mio errore tecnico. Alessandra Bozzi, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Marco Pagani, buongiorno a tutti e a tutti. Beh, oggi vorrei partire dai risultati di una ricerca condotta in questi ultimi anni tra Svizzera, Regno Unito e Germania. Il focus della ricerca era la solitudine nelle nuove generazioni. I ricercatori sono partiti da una constatazione, cioè che i media, i social media, ormai presentano l'essere single come una scelta di vita, di autodeterminazione, no? E quindi termini come self-partnership, solo living, sologamia, esatto, anch'io sono saltata sulla sedia, singlehood, dominano il discorso pubblico. Allo stesso tempo, però, un numero crescente di giovani adulti sceglie di non impegnarsi in una relazione romantica e stabile. Vi do un dato su tutti. Nel 2023, quindi già 3 anni fa, gli Stati Uniti hanno raggiunto il picco di 38 milioni di nuclei familiari composti da una sola persona. Quindi c'era una volta un mondo in cui il matrimonio e la famiglia erano sinonimo di stabilità e di realizzazione di sé, oggi invece per le nuove generazioni sembra non essere più così. Quindi la vita da single sembra essere ben più attraente. Questo però che conseguenze ha? Ecco, appunto, veniamo alla ricerca condotta dal Dipartimento di Psicologia dell'Università di Zurigo,
dove i ricercatori hanno utilizzato dati di oltre 17.000 giovani in Svizzera, Germania e Regno Unito che non avevano avuto precedenti esperienze di coppia all'inizio dello studio, e i partecipanti sono stati intervistati annualmente tra i 16 e i 29 anni, quindi una ricerca anche lunga, sì, un bel arco di tempo. Analisi poi che ha mostrato che persone con livelli di istruzione più elevati, così come chi vive da solo o con un genitore, hanno in media maggiori possibilità, probabilità di restare single più a lungo. Col passare del tempo, infatti, i giovani adulti che rimangono single per un periodo prolungato sperimentano poi un maggiore calo della soddisfazione di vita e un aumento della solitudine. Insomma, chi rimane più a lungo single tende ad avere livelli più bassi di benessere, più solitudine e più difficoltà, proprio negli anni in cui socialmente ci si aspetterebbe che le prime relazioni diventino più stabili. E quando la relazione arriva, porta a un aumento della soddisfazione di vita, ma non risolve tutto, perché sul fronte della depressione l'effetto è quasi nullo. Insomma, la relazione aiuta ma non cura.
E partendo da questo studio vogliamo capire come sta cambiando il mondo affettivo degli adolescenti e dei giovani di oggi, no? E con giovani, Marco, intendiamo ragazze e ragazzi nate tra il 1997 e il 2012, la famosa generazione Z.
Sì.
Lo facciamo assieme a due ospiti, Elena Riva, psicoanalista e socio fondatore dell'Istituto Minotauro. Ha pubblicato Elena Riva numerosi libri, tra cui Maschi e femmine oggi, uno sguardo clinico su identità e legami dall'adolescenza all'età adulta. Benvenuta Elena Riva.
Grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti.
E Laura Turuani, psicologa, psicoterapeuta. Laura Turuani insegna psicologia dello sviluppo all'Università dell'Insubria di Varese ed è docente di coppia e sessualità in adolescenza all'interno della scuola di specializzazione del Minotauro per adolescenti e giovani adulte. Benvenuta anche a lei, Laura Turuani.
Grazie, grazie dell'invito, buongiorno a tutti.
Ecco, Laura Turani ed Elena Riva sono anche coautrici di Nuovi principi e principesse, identità di genere in adolescenza e stereotipi di ruolo nei cartoni animati. Insomma, chi meglio di loro conosce giovani adulti e le giovani adulte di oggi? Allora partiamo dallo studio e dalla sempre crescente ricerca di solitudine. Beh, prima di tutto vi chiedo, magari iniziamo con Laura Turani, i giovani cercano davvero la solitudine?
Allora, intanto grazie dell'inquadramento che avete fatto su questo nuovo fenomeno, che è vero che è un fenomeno molto presente, stiamo parlando però di, appunto, di adulti, è un fenomeno effettivamente in crescita e che richiederà certamente negli anni a venire studio, ricerca di senso, eccetera. Ma diciamo che se il focus che vogliamo mettere oggi è quello sui ragazzi, soprattutto gli adolescenti, appunto i ragazzi della generazione Z, direi proprio di no. Cioè, se cercassero la solitudine, mi viene da dire, sarebbe un problema, perché proviamo a partire da questa considerazione: se c'è una cosa non auspicabile, perché è proprio molto difficile, è crescere da soli. Quindi diciamo l'esperienza prima dell'amicizia e poi della coppia, dell'innamoramento, sono esperienze assolutamente fondamentali in adolescenza, perché vanno proprio a sostegno di tutto il processo e il percorso di crescita, perché sostengono quelli che noi definiamo un po' tutti i compiti evolutivi adolescenziali, come se fossero delle esperienze trasversali che consentono di costruire relazioni significative alternative ai genitori, quindi diciamo di sostenere il processo di separazione, di sperimentarsi in altri ruoli sociali, di comprendere i valori, i codici galatei dell'identità di genere, anche come dire in termini generazionali, e poi di collaudare le nuove dotazioni, i desideri e le trasformazioni del corpo pubere, no? Quindi delle trasformazioni che avvengono in adolescenza. È vero però che se si entra in una scuola superiore, cosa che noi facciamo insomma spessissimo all'interno appunto dei percorsi che facciamo all'interno del Minotauro, o se si fa un sondaggio sui banchi delle aule universitarie, oggi sono molto meno i ragazzi che alzerebbero la mano se gli chiedessimo con grande cautela, perché insomma poi le parole da usare, siete fidanzati non si può più usare, state, se come dire si fa un breve sondaggio su chi è all'interno di una relazione, i ragazzi che approfittano di questo booster, di questo sostegno alla crescita oggi sono effettivamente un po' meno.
E già questo è un dato. Allora, tiriamo anche, introduciamo anche Elena Riva nella discussione. Quali sono le cause, secondo lei, di questa tendenza? Perché si fa così fatica a cercare qualcuno con cui stare assieme?
Ma intanto sono assolutamente d'accordo con la collega. Il punto non è che i giovani cerchino la solitudine, è che spesso sono poco capaci di stare in relazione, o quantomeno danno un'interpretazione della relazione prevalentemente come rispecchiamento di sé sostanzialmente, e questo funziona benissimo in adolescenza, nel senso che la coppia adolescente è una coppia che si sostiene reciprocamente attraverso un rispecchiamento che si rinforza a vicenda fondamentalmente. È una qualità della relazione, quella del rispecchiamento narcisistico, che in qualche modo replica quella a cui questa generazione di adolescenti è stata abituata nel rapporto con i propri genitori, che sono stati genitori molto più affettivamente vicini e rispecchianti appunto dei genitori della precedente generazione, che declinavano il proprio ruolo più come addestramento normativo che nei termini di vicinanza affettiva e relazionale. Il punto critico nasce quando la relazione diventa progettuale sostanzialmente, cioè nel passaggio fra l'adolescenza e il diventare giovani adulti, e la progettualità inevitabilmente richiede contrattazione, compromesso, capacità di integrare appunto i propri desideri, i propri bisogni con quelli dell'altro, e a questo questa generazione non è affatto abituata, no? Se può funzionare in adolescenza, poi lo vediamo già subito quando è interessante questo aspetto, quando uno dei due deve partire per un Erasmus, no? E quando ci si separa per un progetto individuale, danno tutti per scontato che la realizzazione di sé debba comportare la rinuncia alla coppia, quindi se è un progetto lavorativo, formativo, eccetera, in un altro paese, in un altro continente qualche volta, devo rinunciare alla coppia. Questo è il modello a cui si attiene questa generazione.
Quindi in un certo senso l'altro diventa quasi un ostacolo alla realizzazione di se stessi. Laura Turuani, non c'è anche la paura di soffrire? E c'entra anche il modo in cui i giovani di oggi hanno il proprio senso del corpo?
Ah, sì, chiaramente quello che diceva Elena Riva è assolutamente centrato, e si è spinta anche a vedere appunto in prospettiva cosa succede nel passaggio dall'adolescenza alla giovane adultità. Ci sono proprio come degli elementi di contesto, sia socioculturale che familiare, che hanno sostenuto un po', no, questa fatica che oggi intravediamo nelle nuove generazioni. Cioè, dicevate prima appunto che chiaramente oggi il percorso della coppia non segue più i binari lineari, prescrittivi, in un certo senso anche prevedibili, che funzionavano un tempo, no? Credevano il rito del fidanzamento, poi il contratto del matrimonio, l'esperienza della generatività in un ordine preciso, no? Ci sono diverse questioni che hanno alimentato, no, questa questa maggior fatica nella capacità o nella possibilità di garantirsi l'esperienza della relazione di coppia e dell'innamoramento. Uno parte proprio da appunto dei valori educativi con cui i ragazzi crescono, no? Noi da tempo si parla appunto di una società intrisa dell'algofobia, no? Cioè sono famiglie oggi che non abituano i ragazzi a tollerare le fatiche, i dolori, gli inciampi, le emozioni negative, la tristezza, la paura, la delusione, e questo ha prodotto una nuova generazione di ragazzi molto 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 in difficoltà nella paura di soffrire. Cioè sono ragazzi che vivono nell'utopia di esperienze a rischio zero o nel desiderio di preservarsi appunto dalle fatiche, dalle sensazioni di inadeguatezza, da potenziali dolori, che sono fisiologicamente, insieme alle cose belle, parti anche dell'esperienza della relazione. E come diceva la collega, sono portati anche sostenuti da un certo punto di vista anche quasi ideologicamente dalla società, ma anche molto dalla famiglia, a bastare a se stessi, a essere e bastare a se stessi. Noi spingiamo, ci sono delle spinte educative fortissime che orientano al benessere, alla soddisfazione, al successo, con un inno all'autonomia come principale titolo di merito oggi, che porta spesso questa generazione a non avere nessuna volontà, che però a lungo termine, ahimè, diventa incapacità di dipendere da qualcosa o soprattutto da qualcuno che in qualche modo, come diceva la collega, possa un po' ostacolare il proprio percorso di crescita, quindi i propri obiettivi personali. Cioè l'altro, come dicevate, può diventare o essere visto come un ostacolo. Poi sì, Alessandra ha ragione, nel senso che c'è anche, poi metteremo questo punto che noi vediamo tantissimo nella clinica, il grande tema del corpo, delle pressioni che negli ultimi decenni ci sono state sul corpo, che ha patito ideali di perfezione e di bellezza che hanno inciso prepotentemente sulla sensazione di adeguatezza, sulla possibilità di collaudare il corpo con un grado di accettazione, consapevolezza e serenità che siano adeguati al suo utilizzo, alla sua presentazione al mondo e all'altro, fino anche alla sperimentazione sessuale.
Che stress. A me viene uno stress solo sentire poveri ragazzi.
L'idea che comunque ci sia la paura alla fine dietro al voler stare da soli, la paura della relazione con l'altro, del confronto.
Ecco, Laura Turani, a proposito della paura, no? Io e Marco ci guardavamo, no? Perché se io penso a quando avevo 17 anni, quindi quando ero, diciamo, in adolescenza, non ero per niente paurosa, cioè ero un essere totalmente sociale, anzi ho voluto abbandonare la mia famiglia, l'età dell'adolescenza, quella in cui rompi i legami con la famiglia e cerchi un nuovo branco, tra virgolette, no? Senza avere paura. Com'è possibile invece che adesso questi ragazzi provino questa paura? Non so tu come eri, Marco, però...
Io ero abbastanza una specie di hikikomori ante litteram.
Ah, ok, ho fatto ok, allora niente, tu non fai parte delle statistiche.
Non faccio parte, no?
Ma allora diciamo che come dire, cosa possiamo dire della paura? Cioè cosa i ragazzi come dire, sono stati un po' immersi in una possiamo dire una sorta di paranoicizzazione del mondo, no? Cioè che viene stato molto invischiato dalla paura prima di tutto degli adulti, no? Che hanno vissuto il mondo proprio come qualcosa di potenzialmente pericoloso, no? Cioè questo ha portato inevitabilmente a vivere le esperienze nuove che la crescita, soprattutto in adolescenza, porta con sé, più con paura che con desiderio. Cioè è come se la paura di sbagliare, la paura di soffrire, di non essere all'altezza, hanno coperto quell'ingrediente fondamentale della crescita e dell'adolescenza, che appunto ben ricordi appunto in altre generazioni, che erano il desiderio, la curiosità, il brivido del rischio, l'adrenalina per lo sconosciuto, il fascino della scoperta e anche della trasgressione, che le nuove generazioni hanno un po' rischiato di perdere all'insegna di un bisogno di controllare, anticipare, di voler sapere prima ancora di sentire. Allora, questa intellettualizzazione, diremmo, no? Cioè di voler capire, sapere, pensa a tutto quelli che sono le ricerche, le red, green, tutta una serie di decaloghi che girano molto in rete su cosa devi cercare, su cosa devi sapere, eccetera. Se intellettualizziamo troppo l'esperienza della coppia, dell'amore, della sessualità, rischiamo di renderla poco eccitante, potenzialmente molto noiosa e quindi, ahimè, meno desiderabile, se non pericolosa.
Torno allora anche da Elena Riva per un altro aspetto legato alla paura, che è la paura dell'intimità con l'altro. E all'inizio sentivamo questi anglismi di grande attualità, la sologamia, la singlehood. E un altro termine emerso con la generazione Z, che è anche un fenomeno, è quello che potremmo definire della recessione sessuale. Secondo un sondaggio del 2022 dall'Istituto Kinsley, un adulto della generazione Z su 4 non ha mai avuto rapporti sessuali. Lo riscontrate anche voi, lo riscontra anche lei? Cosa vi raccontano le persone con cui venite in contatto?
Beh, questo apre un aspetto curioso, perché lo studio dello psicanalista viene immaginato come luogo dove si parli della sessualità spesso, mentre in realtà sempre meno si parla di sessualità, e se questo avviene proprio per stimolo dello psicoterapeuta stesso, che per formazione tende a indagare questa cosa. Sembrerebbe che l'area appunto della sessualità sia poco investita, e torniamo a quanto stava dicendo Laura prima a proposito della paura. Mettersi in gioco, e mettersi in gioco tanto più con il corpo, che appunto in quest'area, in cui in questo mondo, in questo contesto, deve essere per forza un corpo perfetto, è qualcosa che terrorizza i maschi come le femmine. Un altro aspetto che appunto a cui accennava la collega prima è quello dell'intellettualizzazione. Ecco, in questo, per quello che riguarda la sessualità, io credo che un elemento che contribuisca alla recessione sessuale, al ritiro sessuale, come viene definito, è proprio il fatto che spesso si tratta di ragazzi che esplorano inizialmente la sessualità in rete, come in una situazione di apprendimento. Andiamo a vedere come si fa, cioè la sessualità viene trasformata da incontro intimo emozionante con l'altro, intimità appunto, in qualcosa rispetto a cui bisogna dimostrarsi capaci, all'altezza, come
performativo, insomma, qualcosa di performativo.
Assolutamente, questo non c'è nulla che può far sparire il desiderio come il sentirsi sottoposti a un esame, e quindi spesso l'approccio alla sessualità di questa nuova di questa generazione di adolescenti è veramente ostacolato dall'idea di non sentirsi capaci, di non sentirsi all'altezza, che viene prima dell'aspetto relazionale. Ma o di non avere un corpo abbastanza presentabile.
Ma noi lo stiamo raccontando come, appunto, dal nostro sguardo, no? Di una generazione che non ha avuto questa questione. Ma loro ve la portano come questione, o siete voi che dovete tirargliela fuori? Cioè, in fondo è un nuovo modo, potrebbe essere un nuovo modo di abitare il corpo, di relazionarsi? O siamo noi adulti che lo vediamo in modo solo negativo?
Beh, quello che vediamo è un nuovo modo vissuto con molta ansia, con molto timore, al punto da abbassare il desiderio. Cioè, questi dati che ci vengono dalla ricerca di appunto esordi sessuali più tardivi e una diminuzione comunque dell'attività sessuale, non solo fuori dalla coppia o in fase esplorativa adolescenziale, ma poi anche all'interno della coppia, nell'ambito appunto anche nelle coppie adulte, non solo fra adolescenti. Cioè, questo ritiro dalla sessualità ha molto a che fare appunto con un timore di non essere all'altezza o di non essere corrispondenti a quei parametri estetici che rendono desiderabile secondo la vulgata dei media.
Ci sarebbe
posso
tanto...
per esempio aggiungere un...
Sì, prego.
Sì, scusate, un pezzo su questa cosa. Cioè, un esempio su tutti, per esempio, come i ragazzi di oggi vivono la verginità, no? Cioè, che è passata ad essere un valore, no? Che era portatore certamente di un tabù, ma insomma, paradossalmente di molto più desiderio ed eccitamento, ad un segno di irrevocabile immaturità. Cioè, come se oggi la cosiddetta prima volta sia intrisa, proprio come diceva Elena, delle caratteristiche della fragilità narcisistica, cioè della paura di non essere adeguate, l'altezza, molti ragazzi lo annoverano come qualcosa da dover fare, entra in una sorta di to-do it list, no? Cioè come se servisse soprattutto all'inizio per sbarazzarsi dall'imbarazzo di essere potenzialmente diversi dagli altri, e diventa spesso qualcosa da fare per sé, non con l'altro, cioè fare qualcosa per sé, la stessa, cioè, no? E non con l'altro. Questo è un cambiamento radicale.
È un cambiamento, mi chiedo e le chiedo a questo punto, fino a che punto è un cambiamento quantomeno per il genere maschile, perché se noi pensiamo a tutta la narrazione intorno alle case chiuse fino agli anni 50, dove il diciottenne veniva portato dai fratelli più grandi, dal cugino, dallo zio, a perdere la verginità a 18 anni proprio per levarsi di dosso questo sapore di infanzia, le chiedo, no, forse c'era già questo aspetto, questo volersi levare qualcosa di dosso utilizzando un'altra persona, nel concreto una lavoratrice del sesso, per superare un ostacolo?
Ma forse era più rito iniziatico, no? Dentro nella comunità dei maschi, perché faceva entrare un po' nella comunità degli adulti, una cosa appunto un po' pruriginosa, ma in qualche modo era un po' qualcosa che assomigliava alla foresta, no? dei primitivi, cioè essere portato a fare qualcosa che facesse entrare un po' nella comunità degli adulti. Intanto, vabbè, forse è un dato ancora io di cui non ho ancora mai parlato, neanche con Elena, quindi se lo dico qui. Purtroppo, o per fortuna, non lo so, è una cosa su cui ancora bisognerà ragionare, sta tornando molto anche nei giovani maschi l'idea e l'esperienza del sesso a pagamento, proprio per non tanto per togliersi appunto l'imbarazzo della prima volta, ma proprio per togliersi dall'imbarazzo appunto della paura dell'impresentabilità, del non essere all'altezza, del non essere capace, quindi di trovare qualcuno appunto disponibile a rispecchiare, a essere presente, non giudicare, a non avere grosse aspettative. E nell'esperienza clinica questo è un fenomeno che giovani adulti, non adolescenti, iniziano a raccontarci come qualcosa che sta un po' tornando, non saprei dire se torna, so, comunque diciamo che nella mia pratica clinica mi è capitato recentemente di sentire più spesso raccontata questa esperienza appunto da un maschile che oggi come oggi vive un aspetto di maggior fragilità, di maggior difficoltà diciamo alla presenza di un femminile forte, addestrato, ecco. Più di un tempo.
A proposito di maschile, voi siete coautrici di un libro dal titolo Nuovi principi e principesse, abbiamo parlato appunto della nostra società narcisistica, della performance, di tutti questi termini. A me viene in mente che noi genitori stiamo raccontando, abbiamo raccontato ai nostri figli, sia maschi che femmine, delle storie diverse da quelle che sono state raccontate a noi, no? Con eroine, non so, i principi azzurri tradizionali hanno lasciato il posto a figure un po' più complesse, i semidei delle serie televisive, gli amici. Ecco, questo ha inciso su come loro sono diventati grandi?
Ma io non so se abbia inciso, ma sicuramente ha rispecchiato e comunque il modello diverso con cui si confrontano. Per noi è stata un'esperienza molto interessante quella della scrittura di questo libro, no? Dove abbiamo trovato proprio questo passaggio esplorando i film animati della Disney dalla figura della principessa dolce, fragile, innocente a quella dell'eroina, come da un certo punto in poi sono tutte le protagoniste femminili, e questa maggior complessità, per esempio, cioè sicuramente una maggior complessità dei protagonisti maschili, dove il tema è che o sei un semidio o non sei nulla, esattamente come per gli adolescenti, o sei popolare o sei sfigato. E anche dai cartoni animati sembrerebbe poter trarre il fatto che i maschi oggi sono più in difficoltà, forse perché è cominciato dopo il loro cambiamento, no? Sulla spinta, proprio se vogliamo, della spinta del femminismo degli anni 60-70, della conquista della parità da parte del femminile, e i maschi sembrano un po' impreparati al confronto, c'è questa angoscia di non essere all'altezza, di deludere, eccetera. A me sembra che un personaggio esemplare dei cartoni animati è Maui, il protagonista maschile di Oceania, no?
Ah, sì.
Che è veramente un personaggio esemplare, no? È come se avesse perso l'insegna della propria forza virile, e però per andare alla ricerca fa fatica, tende a ritirarsi, è appunto Vaiana che lo spinge, lo sostiene nell'accettare la sfida. E nel personaggio di Maui compare anche il tema dell'investimento del corpo, la sostituzione dell'uso del corpo e dell'immagine alla costruzione identitaria. È il corpo, il fisico palestrato in qualche modo, quello che viene presentato di sé come espressione di una forma identitaria che è ancora tutta da costruire. Sembrerebbe, ecco, forse è abbastanza esemplare di quello che ci mostrano alcuni di questi, cioè non solo i personaggi dei cartoni animati, ma insomma anche molti degli adolescenti che incontriamo nella clinica, la sostituzione di un involucro corporeo molto muscolare, molto esteticamente valorizzato, con un'identità che contiene un'identità molto fragile.
Leggevo proprio oggi che anche in Svizzera sta aumentando la vendita degli steroidi. Ragazzi giovani cercano sempre di mettere sempre più muscoli. Marco,
Praticamente in chiusura, chiedo quindi massima sintesi alle nostre ospiti, 30 secondi per ciascuna, per chiederci e chiedervi come bisogna fare, cosa abbiamo sbagliato, cosa potremmo correggere, come dobbiamo guardare noi adulti a quello che sta succedendo. Un genitore cosa può fare? Turuani e poi Riva.
Ok, ma non lo so, adesso è difficile in 30 secondi, però diciamo, secondo me dovremmo provare a spostare un po' appunto il linguaggio educativo, perché è come se abbiamo lavorato molto per formare e istruire i ragazzi più come a farsi amare più che ad amare. Cioè è più facile che oggi sappiano come vogliono, anche in maniera dettagliata e precisa, farsi amare, meno capaci di amare. Cioè sembra, se ci pensiamo, sembra che tutti cerchino la persona giusta, ma con meno convinzioni provino ad esserla, no? Quindi da questo punto di vista, insomma, lo diciamo da tempo, è urgente, fondamentale costruire percorsi di educazione affettiva, sessuale, che creino proprio momenti di riflessione, condivisione con i ragazzi, perché è come se gli abbiamo dato in mano un grande potere, il potere di scegliersi e lasciarsi. Ed è stata una fortunosissima conquista dei nostri tempi, ma è anche una cosa molto difficile da fare.
Interessante che sia definibile fortunosa, effettivamente. Elena Riva, il suo punto di vista.
Ma io credo che in modo complementare a quello che ha appena detto Laura, quello che dovremmo fare come adulti in generale è spingere l'acceleratore un po' meno sul successo e un po' più sulla capacità di mettersi in gioco, tollerando anche l'inevitabilità del dolore, della frustrazione e anche della sconfitta come qualcosa che possa far crescere. Credo che un'immagine esemplare che abbiamo visto tutti, che è stata sotto tutti i nostri occhi, delle recenti Olimpiadi invernali, quando il pattinatore
Malinin,
destinato all'oro, no? Sì. Cade, e c'è una fotografia che abbiamo visto tutti, no? Lui che volge lo sguardo al padre allenatore, evidentemente in cerca di sostegno, il padre che nasconde lo sguardo e si mette le mani nei capelli. Ecco, quello è quello che nessun genitore dovrebbe fare, cioè la capacità di sostenere di fronte all'inevitabilità della sconfitta anche del più bravo del mondo. Ecco, credo che il genitore, quello che non dovrebbe fare è
mettersi le mani nei capelli.
La fatica del figlio fa soffrire più
il genitore
che noi figlio stesso. Ecco, questo è una cosa terribile.
E non è facile neanche fare i genitori, mi sa.
No, te lo dico, non è facile. Comunque oggi insieme a Elena Riva e Laura Turani abbiamo provato a guardare con un po' più di attenzione al mondo in cui i giovani attraversano e vivono la solitudine, le relazioni e la ricerca di sé. Io ringrazio le nostre ospiti, Elena Riva e Laura Turani. Grazie per essere state nostre ospiti e buon pomeriggio.
Grazie a voi.